celeberrimo late night show live, puntata numero zero. Abbiamo qui con noi come opinionista Elias e Said.
Buonasera camerati.
Ma chi qui conduce? Sor Braciola.
A noi.
Partiamo subito con la lettura dell'ultimo numero dell'Integerrimo, il numero 4, uscito il 6 febbraio 2026, Elias.
Anno del Signore.
2000. Chiedo alla regia di mettere le musiche apposite chiamate Untitled per leggere l'editoriale. E partiamo con l'Integerrimo Late Night Show. Ti piace questa musichetta, Elias?
È perfetta.
Editoriale, caro fascista, aiutami tu.
Eccomi.
C'è un'ironia patetica, quasi grottesca, nell'antifascista che, spaventato dai nemici del fascismo, corre a piagnucolare chiedendo protezione proprio al regime che dice di odiare. Invocare il manganello di Stato per la propria sicurezza significa firmare la resa incondizionata, ammettendo implicitamente che solo il tiranno ha lo stomaco e la forza per garantire l'ordine. State praticamente dicendo: caro nemico, sei l'unico che conta. Il governo fascista intanto se la ride, non soffre di crisi di coscienza né di timidezze istituzionali, fa tutto quello che gli pare brutalmente, semplicemente perché è fascista. Non ha bisogno di arrampicarsi sugli specchi, di inventare scuse giuridiche o di cercare il consenso dei moderati per esercitare il potere. Agisce indisturbato, con la strafottenza di chissà di non avere rivali, perché non deve giustificarsi di fronte a niente e nessuno. Tutta questa onnipotenza non piove dal cielo, ma è servita su un piatto d'argento dal vuoto cosmico che c'è dall'altra parte. L'opposizione parlamentare è un fantasma ridicolo che ha scordato l'ABC della politica. Mentre il governo demolisce lo Stato pezzo dopo pezzo, loro twittano indignati, organizzano flash mob sterili o si perdono in tecnicismi. Se il fascismo dilaga è perché davanti non trova ossa dure ma gelatina. Chiedere al duce di turno di difenderci è l'ultimo atto di una farsa tragica. Avete legittimato il mostro perché siete troppo inetti per combatterlo politicamente e ora vi rannicchiate sui piedi sperando in una certezza, in una carezza, mentre lui vi calpesta con un ghigno, forte di un potere che voi stessi gli avete regalato per manifesta incapacità. Di Sor Braciola. Elias, cosa sei riuscito a capire da questo? Scusi se le do del tu, le do del lei, mi sono confuso. Elias, che cosa deduce da questo editoriale sullo stato dell'arte del fascismo e dell'antifascismo in Italia?
Allora, intanto la ringrazio molto di averlo letto ad alta voce, perché io non so leggere, però ho una opinione, due opinioni. La prima è... voglio mandare la mia solidarietà e la mia empatia verso le forze dell'ordine che sono state menate da quei mostri e dai manifestanti. Capisco come si sentono, anch'io sono stato menato da dei delinquenti, cioè erano le forze dell'ordine, però capisco come si sentono. Seconda cosa, io da ottimo fascio non manifesterei mai, non farei mai una cosa anche solo simile alla manifestazione contro le istituzioni, non farei mai una roba tipo una marcia contro, ecco, non siamo totalmente in disaccordo
contro lo marce, jogging,
mai, specialmente a Roma non farei mai una cosa del genere.
Secondo titolo della prima pagina del quarto numero dell'Integerrimo, titolone fichissimo su i mostri di Epstein. Immagino che lei abbia seguito abbastanza la vicenda Epstein nell'ultimo inquadro di questi ultimi giorni. Sono state
una persona da odiare, no? Vedo che è un nome ebreo, quindi penso sia una persona da odiare.
Lei è una persona molto arguta. Il Dipartimento di Giustizia USA ha appena sganciato 3 milioni di pagine di napalm mediatico e la situazione tattica è una bolgia malefica. Qui non ci sono prigionieri, solo mostri e mostri che si sono fatti beccare con le mani in posti indicibili o peggio. Il principe Andrea è stato neutralizzato da foto in cui si striscia a carponi come un fante in trincea, ma sopra una donna e non nel fango, mentre invitava il nemico Epstein a Buckingham Palace per privacy, un vero genio strategico. Elon Musk negava l'avvicinamento, ma le mail confermano manovre di attracco a Little St. James, mentre i Groivers di 4chan vengono creati ad hoc e la verità galleggia sullo yacht dell'ex ministro Mendelssohn e del segretario USA Lutnick, tutti a fare esercitazioni navali congiunte con Lolita Express. Ma il vero casino è nel settore intelligence, dove non si può, non si ride più. Epstein non era un pedo pappone, ma un asset tattico, e Ehud Barak lo usava per piazzare la tecnologia di Carbine, quella che vi spia il cellulare proprio adesso. Peter Thiel e Palantir erano presenti agli incontri per creare un database di ritratti globali, mentre Mossad e MI6 cercavano miliardi di fondi librici. Altro che pedomassaggi, qui si tratta di geopolitica dei mostri. Red flag sul fronte italiano perché il capitano Salvini è citato 96 volte. Salvini, marionetta con la sua bestia del mangiafuoco Steve Bannon, che voleva usare il DNA di Epstein per una baby factory di superuomini e gli faceva da media coach mentre preparava l'ascesa di tutte le destre europee: Le Pen, Farage, Orban e Meloni. Questo è il dicibile, perché in rete sta girando anche l'indicibile, e se solo l'1% di queste testimonianze sono vere, siamo davanti a un incubo che neanche David Cronenberg, Stephen King e Walt Disney messi insieme avrebbero mai potuto immaginare. Interpretato da un cast corale che fa tremare i polsi: Bill Clinton, Donald Trump, Andrew Mountbatten, Windsor, Bill Gates, Woody Allen, Sarah Ferguson, Peter Mendelssohn, Ehud Barak, Bill Richardson, Noam Chomsky, Sergey Brin, Chris Tuggers, Richard Branson, Steve Chick, Alan Dershowitz, Stephen Hawking e chi più ne ha più ne metta. Per questo, se prima del vostro commento avevamo un video da mandare di un nostro collaboratore esterno, Susetto Erduro. Il video in questione ci parla di 4chan, se possiamo vederlo.
Vediamolo. Intanto posso chiederti una traduzione, perché non ho capito. Red flag, non è italiano,
bandiera
vero?
Bandiera rossa.
Bandiera rossa, no, i comunisti. Comunisti.
Sì, è una roba di comunisti.
Ah, merda, è gravissimo.
Aspetta, adesso rivediamo il video di Susetto, il suo intervento da capo che ci stavo parlando sopra, grazie. Un ringraziamento a Stefano che sta alla regia di questo podcast.
Grazie Stefano, grazie di essere italiano.
E anche tu ti sei scagliato contro il wok, la dittatura del pensiero unico. Sei cascato in pieno nella propaganda del pedofilo, suprematista ebraico, sionista, satanista Jeffrey Epstein. In un'email colleghiamo l'incontro fra lui e il creatore di 4chan il giorno in cui nasce /Paul. Slash Paul è la bacheca di 4chan del politicamente scorretto, la bacheca da cui vengono, da cui strisciano fuori tutte le catchphrases della destra moderna: misoginia, transfobia, xenofobia, nazismo, fascismo. Vengono tutte da Slash Paul, tutti i motti, tutte le teorie, viene tutto da là. Insunto, complimenti a chi se vi arca amaro. Complimenti a chi se mette la giacca e la cravatta. Complimenti a chi se mette e si fa il biglietto in bianco e nero. Complimenti a chi va in giro a fare video alla gente. Avete fatto il volere del pedofilo satanista, sionista e chi più ne ha più ne metta. Complimenti, avete fatto il volere del male sulla terra. E questa cosa è un dato di fatto. Manda questo video a uno scemotto di merda, così da farlo cacare nelle mutande. E anche tu ti sei scagliato contro il wok, la dittatura del pensiero unico. Sei cascato in pieno nella propaganda del...
E adesso è Said, mi sembra che lei veniva prente citato in fondo al video.
Volevo infatti ringraziarlo per tutti i complimenti. Non ne avevo mai ricevuti così tanti di fila, quindi...
Voleva commentare, ha capito qualcosa di quello che veniva detto nel video? È completamente estraneo a qualsiasi discorso su 4chan, Groivers,
No, in verità da vergine sono un gran fruitore di 4chan e devo dire ho avuto delle interessanti discussioni su l'abbassare l'età del consenso, che è un argomento importante che dovrebbe essere portato all'opinione pubblica.
Andiamo avanti sempre con la prima pagina di l'integerrimo, sempre sul caso Epstein, perché insomma le schifezze non finiscono mai. Tutti i nomi che abbiamo fatto nell'articolo di prima sono tutte persone che sono completamente a piede libero e non sono neanche state interrogate assolutamente. Voglio da dire, nessun tipo di PM.
Possiamo dire che nessun nome è italiano? Una cosa di cui vantarsi.
A parte Salvini.
Ah no, c'è Salvini.
Pare. Sì, c'è Salvini.
No, niente, ritiro tutto allora.
Ce l'abbiamo. No,
ops.
Andiamo avanti col prossimo articolo, vittime e complotti. C'era una volta la promessa della verità, oggi abbiamo solo la macelleria. Con una mano il governo americano finge di aprire gli archivi, con l'altra getta in pasta ai lupi le uniche persone che andavano protette, le vittime. È grottesco, quasi surreale. Milioni di pagine caricate online e il Dipartimento di Giustizia dimentica di censurare nomi, indirizzi e foto di donne abusate da bambine. Il loro dolore privato servito su un piatto d'argento ai voyeur globali e agli stalker. Un errore tecnico? No. È sciatteria criminale travestita da democrazia. Intanto il vero scandalo è ciò che non c'è. Mancano all'appello 2 milioni di file spariti nel nulla. Guarda caso, probabilmente proprio quelli che contengono i nomi dei veri intoccabili, quelli che firmano gli assegni e stringono le mani giuste. La chiamano giustizia, ma è solo un reality show dell'orrore dove i potenti si coprono a vicenda e il conto salatissimo lo pagano ancora una volta le ragazze. Di Giovanni Protone.
Almeno per una volta le ragazze pagano il conto, diciamo. Sono sempre io a pagare.
Lei è un cazzo di mostro, Said.
No, possiamo dire anche questa cosa. Col senno di poi, in confronto, Silvio Berlusconi, no?
Ma molti stanno facendo questo confronto, sono usciti anche molti meme ultimamente dove Berlusconi diceva io non le pagavo, si divertivano e tornavano. Ma non è vero, le pagava fior fior di quattrini anche dopo, per anni e anni.
Ed è giusto pagare le sex worker comunque.
Sì, anche le la storia delle oggettine se la ricorda.
Non era nato.
Passiamo con la seconda parte, con la seconda pagina del giornale, Vergogne Nazionali, cambiamo anche musichetta, grazie Stefano alla regia. E abbiamo anche un'immagine, perché c'è un nuovo personaggio che è arrivato sui palchi della politica nazionale, proprio a gamba tesa, e parliamo di... possiamo vedere la foto? Parliamo di Vanna C.
Ho un'erezione.
Vanna C, il generale del marketing, esce con il nuovo album. Non è solo una discesa in campo, è un'operazione di social marketing. Nelle stanze dell'Hotel De Rossi a Roma è nata ufficialmente la creatura destinata a sconvolgere il Matusa conservatorismo europeo, Vanna C. Vanna C rappresenta una sintesi brutale delle due anime che agitano il ventre profondo dell'Italia, la disciplina marziale e l'illusione telemarketing. Nato tra le caselme della Folgore ma svezzato dalle frequenze delle TV locali emiliane, Vanna C è un ibrido senza precedenti. È l'ex generale delle forze speciali con un passato da televendite d'assalto, capace di guidare le Task Force 45 in Afghanistan con la stessa ferocia persuasiva con cui piazzava creme miracolose al fra virgolette un sacco di volte, lo diceva lei,
ciccione
lardose. Lardose di tutta Italia. La sua carriera militare si è infranta contro il politicamente corretto dopo la pubblicazione di Il mondo sciolto d'accordo, un bestseller scritto con la sintassi urlata delle vendite anni 80, dove lo Stato Maggiore ha visto un'insubordinazione, lo stratega Steve Bannon ha visto l'oro, identificando in lui il candidato terminale per il sovranismo 2.0. Bannon ha capito che l'elettorato oggi non cerca programmi, ma vendetta e magia. Vanna C promette lo scioglimento delle tasse come fosse Adipe, la protezione mistica dei confini come contro il malocchio della globalizzazione. Il lancio del nuovo partito, il Fronte d'Acciaio, sarà accompagnato da un'operazione culturale spregiudicata, un concept album prodotto da Bannon stesso intitolato Frequency of Command. Il disco fonde inni militari, synthwave e comizi campionati su basi techno, uno strumento di propaganda per viralizzare il messaggio delle periferie. Non vedo sogni, non vendo sogni, vendo sovranità, ha dichiarato Vanna C con quel tono nasale autoritario che ipnotizza le folle. E chi non ci crede merita la sciagura del declino. L'alleanza tra la mistica del sale e la tattica della NATO è servita. La politica italiana e i suoi vassalli non sono pronti a questo. Di Sor Braciola, un commento a caldo su Vanna C, perché so che lei già si era avvicinato al personaggio in passato.
Sì, ho letto il libro. Non è vero, non lo so leggere, però ho ascoltato l'album e devo dire, varie tracce mi hanno colpito, come Faccetta Nera e Molto Asciutta, una hit. E devo dire, un album eccezionale che va riascoltato ribaltando il disco, prende tutto un altro significato.
Grazie mille per questo suo contributo, signore Said. Continuiamo sempre con le politiche nazionali. La panacea sicurezza, sai che sta per essere introdotto un altro pezzo del nuovo DDL sicurezza.
La panacea è un prodotto per la casa?
Sì, è un prodotto che si trova nel banco frigo vicino al lievito da birra.
Chiaro. Mia moglie fa la spesa, quindi...
Lei non è sposato, signore Said.
Ok, questo è vero.
Panacea sicurezza, potevi startene alla casa. Ecco l'ennesimo colpo di genio legislativo, il pacchetto sicurezza, la panacea che promette di trasformare le nostre giungle urbane in collegi svizzeri. Volete protestare? Prego, ma solo su appuntamento. Le autorità decideranno gentilmente dove e quando potete indignarvi, riducendo il diritto costituzionale di manifestare a una passeggiata turistica blindata. La democrazia è salva purché non disturbi il manovratore. Guerra totale anche ai ferri. Tremate, possessori di temperini. Se vostro figlio viene pizzicato con una lama, la colpa è vostra. Perché affrontare il disagio sociale dalla radice quando si possono comodamente multare i genitori? Nelle aree a rischio, le periferie che lo Stato finge di non vedere, la soluzione al degrado non sono i servizi, ma il Grande Fratello, telecamere ovunque per ammirare la miseria in 4K. I soliti noiosi piangeranno per la libertà civili calpestate, ma l'importante è godersi l'illusione di vivere in una fortezza inespugnabile. Di Andrea Vezzo. Che ne pensa del nuovo DDL sicurezza, signore Said?
Non ho capito se è giusto o sbagliato, ma nel caso fosse sbagliato è colpa del PD. Nel caso fosse giusto invece è merito del Duce.
Grazie. Lei riesce sempre veramente a centrare il punto proprio di questi articoli. Andiamo con il prossimo articolo, abbiamo anche un'immagine, ha creato scandalo in questi giorni, un'immagine creata con l'intelligenza artificiale e girata dal Ministero degli Interni.
Cioè, questa è intelligenza artificiale?
Lei, sì, quello proprio che vede sul giornale è intelligenza artificiale.
Mi ha fregato,
i Teletubbies, sì. Possiamo mostrarla? Ecco, questa foto qua, questa però è una foto che è stata mandata in giro proprio dal Ministero dell'Interno e postata come foto vera. Però in effetti c'è il dubbio che sia un fake. C'è un po' il dubbio. C'è il dubbio che sia un fake. Leggiamo questo articolo di.
È normale che mi abbia sbloccato un nuovo fetish questa cosa? No, andiamo avanti, mi scusi.
Potrebbe anche esserlo. Allora, è un articolo di Roger Redazione. Ministero generativo, i nuovi prompt designer di Stato. Signore e signori, benvenuti nel magico mondo del Ministero dell'Interno, dove la cronaca non si documenta più, si edita. Il post istituzionale sul corteo di Torino del 31 gennaio è un capolavoro di spavalderia digitale che farebbe invidia a uno studio di animazione. Non si tratta di un semplice filtro bellezza, ma di una vera e propria riscrittura della realtà tramite intelligenza artificiale, confermata persino dai test tecnici. Il punto non è solo che abbiamo ripulito l'immagine come se fosse il set di un cinepanettone, ma l'assurdità del concetto. Un'istituzione governativa che decide che la realtà così com'è non è abbastanza efficace. Troppi elementi di disturbo? Cancellati. Luci poco drammatiche? Aggiungiamo un occhio di bue degno di Broadway. Siamo arrivati al paradosso che, per cui, chi dovrebbe garantire l'ordine e la verità pubblica si mette a fare il prompt designer. È propaganda 4.0 servita su un piatto d'argento. Si prende un fatto reale e lo si trasforma in un'icona pop, sacrificando la verità sull'altare della semplificazione visiva. È un messaggio chiaro e un tantino inquietante. Non credete ai vostri occhi, credete ai nostri grafici. E qui raggiungiamo il picco dell'assurdo. In questo delirio di pixel creativi non mi stupirei se tra un poliziotto e l'altro spuntasse un Teletubbies a gestire il traffico. Sarebbe il paradosso finale. Tinky Winky col manganello e l'antenna che capta il segnale del ministero. Se l'obiettivo è sostituire i fatti con le favole, tanto vale andare fino in fondo e aggiungere un sole col volto di bambino che ride sopra i lacrimogeni. Quando un'istituzione usa l'IA per migliorare la cronaca, la differenza tra un agente in servizio e un pupazzo colorato diventa puramente estetica. D'altronde, in una realtà generata, perché accontentarsi della verità quando puoi avere il ciao ciao di po' mentre la polizia carica? Il problema vero: se un ministero sdogana l'uso di immagini taroccate, rompe l'ultima argine di fiducia, e mentre i giornali li lanciano senza domande, ci ritroviamo in un mondo dove la verifica è un lusso. Se la realtà è troppo disordinata, basta un click per fabbricarne una più comoda. Qual era il suo rapporto con i Teletubbies da piccolo, signor Sai?
In verità sono addirittura troppo piccolo per i Teletubbies. Ho saltato questa fase generazionale, infatti non so che sia.
Non sai che cosa siano quegli esseri strani e...
Però posso dire, sono d'accordo con lei. Per una volta devo dire sono d'accordo con lei, nel senso che non serviva modificare l'immagine. Io sarei stato dalla parte delle forze dell'ordine anche se l'immagine avesse fatto vedere una guardia che sparava un nero point blank, non avrei avuto nessun problema, quindi secondo me non è necessario questa modifica delle immagini, ecco.
Nient'altro, solo questa cazzata doveva dire?
No, assolutamente, l'ho già detto Viva Duce, vero?
Sì, sì, l'ha okay, detto prima, perfetto. Ok. Possiamo passare alle vergogne internazionali con la nuova musichetta per le vergogne internazionali. Siamo già a pagina 3.
È questo 3. Un numero qua, vero?
Sì, sì, okay. È quello fatto tipo un culetto.
La ringrazio. Okay.
Vergogne internazionali, Trampone ce la sta facendo? Quanto è scemo lo scemo del villaggio? Donaldone, l'asfaltatore, è tornato e ha deciso di piallare il sud globale con la grazia di un bulldozer in un negozio di cristalli. Iniziamo dal Venezuela. Dopo 25 anni di sogni bolivariani e nazionalizzazioni, Caracas ha scoperto che la sovranità è un lusso che non può più permettersi. Con un colpo di spugna, su 18 articoli della legge di Chavez, il governo si è inchinato al capitale privato e alle corporation USA. Il petrolio venezuelano ora sarà gestito rigorosamente in dollari, con i ricavati depositati in fondi controllati direttamente da Washington, praticamente un ritorno all'epoca del dittatore Gomez, ma con il plus che ora è il tesoro americano a decidere che il Venezuela si è comportato abbastanza bene prima di sganciare la paghetta.
Sta bene?
Sì, sì,
già. Tutto ok, fare. È un attacco del Mossad questo.
Sì, sì, probabilmente. E che dire dell'India di Modi? Un vero genio delle trattative, ha promesso di mollare il petrolio russo per quello yankee venezuelano, in cambio di dazi al 18%. Peccato che fino a un anno fa fossero molto più bassi, ma quando Trump ti offre uno sconto del genere, ringrazi e sorridi come se avessi vinto la lotteria. Intanto anche l'Iran sembra pronto a piegarsi pur di non fare la fine di Maduro. Sui mercati regna la calma piatta tipica di un uragano, tra un Kevin Warsh che minaccia di stampare dollari come se non ci fosse un domani e Elon Musk che vuole quotare X e SpaceX per 1500 miliardi. Il capitalismo USA cerca la sua anchera di salvezza nei colossi tech. Il sud globale sta davvero capitolando o sta solo trattando Trump come lo scemo del villaggio a cui dare ragione per non avere seccature mentre dietro le quinte prepara il ben servito? Una cosa è certa, la finanza a stelle e strisce è un'ottima montagna russa, basta non soffrire di vertigini. Di Gianmaria, plausibile. Ha capito qualcosa da questo articolo, lei che è un ignorante?
Assolutamente sì, ho un'opinione contrastante sulla figura di Trump, perché lui è di colore arancione, che è molto vicino al rosso, e sa che i rossi a me fanno schifo. Però questa della conquista del sud globale non mi dispiace, nel senso, se vogliono prendere anche la Calabria non sarei in disaccordo. Quindi
andiamo avanti con le solite notizie sulla Cina. Il nostro giornale è molto attento su come viene raccontata la Cina dalle nostre parti. Ultimamente è stato raccontato che in Cina c'è stato una sorta di colpo di stato, perché
Cina è quella con
Cina è quella rossa, quelli lì, quelli che vendono le cose,
sì?
I ristoranti.
Niao, ho presente.
Colpo di Cina in stato. L'epurazione di zio non si attenua. In Cina i colpi di Stato sono diventati come l'influenza stagionale, ne arriva uno ogni 6 mesi. L'ultimo thriller vedrebbe il generale Zhang Yuxia protagonista di una sparatoria in pieno centro a Pechino con 40 morti. Peccato che in città nessuno abbia sentito nulla.
40 morti sono un pochino di morti.
Sono pochi.
Vabbè, scusi.
Oh mio Dio, no, l'ha fatta veramente questa battuta?
Mi scusi.
Non era malaccio però, eh? Vuole concretizzarla un po' meglio? Le do un gancio? Ci riproviamo?
Volevo scusarmi in verità di più. Volevo...
Ma guardi, non mi ha fatto così schifo. Provo a dargli un gancio per vedere se può salvarla un po' meglio.
Ok, vado. Ci riproviamo.
Ci vado, ok, eh? Protagonista di una sparatoria in pieno centro a Pechino con 40 morti.
Sono pochini. Come
dire,
devo dirla?
Pechini.
Sono pechini.
Così.
Riproviamo un'ultima volta.
Al centro a Pechino con 40 morti.
Sono pechini.
Ecco, così era ridicola. Peccato che in città nessuno abbia sentito nulla, mentre all'estero i media descrivono fughe precipitose di Xi Jinping, salvatosi solo perché avvisato 2 ore prima. La realtà è meno cinematografica ma più drastica. Zhang e Liu Zhenli sono finiti sotto indagine per grave tradimento e corruzione. Addio fedelissimi, la commissione militare centrale è ormai un deserto dove se scoppiasse una guerra domani non ci sarebbe nessuno a dare ordini, dato l'azzeramento totale dell'alto comando. Tra generali che spariscono e storie di missili riempiti d'acqua invece che di carburante, secondo l'Intelligence USA, la modernizzazione dell'esercito somiglia sempre più a un gioco a eliminazione. Xi Jinping sta portando la lotta alla corruzione a livelli tali che presto dovrà darsi gli ordini allo specchio. Dopo decenni in cui l'esercito faceva affari producendo biciclette e condizionatori, le istituzioni civili hanno deciso di riprenderne il controllo totale, anche a costo di eliminare l'unico generale con esperienza sul campo. Forse la Cina non ha fretta di fare la guerra, o forse sta solo cercando di capire chi è rimasto in ufficio per poterla dichiarare. Di Roberto Arduino.
Questa bracciola mi sembra una prova inconfutabile che il comunismo non può funzionare e non ha mai funzionato, quindi dovremmo ritornare al fascismo. Direi che questa è la conclusione che dovremmo raggiungere da questo articolo, non è d'accordo?
Lei riesce sempre a fare delle fantastiche analisi.
La ringrazio.
Un grande analizzatore. Adesso andiamo su un tema abbastanza scottante che riguarda soprattutto la sua generazione di incapaci. Cloaca social networks. Dopo una generazione distrutta si corre ai ripari. Benvenuti nel 2026. La rifaccio. Benvenuti nel 2026, anno in cui il segno di un internet libero è definitivamente marcito, lasciando il posto a una cloaca a cielo aperto gestita da miliardari sociopatici e governi ipocriti.
Scusi, signor Barciola, posso, mentre legge, posso scrollare perché sto prendendo l'attenzione?
È carta.
Ah.
Non penso che possa. Allora, provi col dito a vedere se succede qualcosa, ma no, così le cade il foglio. Non funziona. Allora, mi ha distratto. Se vi serve una prova che la civiltà digitale è al collasso, guardatevi attorno. I social network non sono più piazze, ma vicoli bui dove vi scippano l'attenzione, il portafoglio e la dignità. Prendete Elon Musk, il sedicente assolutista della libertà. Il suo Grok doveva essere l'AI senza guinzaglio. È finita che in Malesia l'hanno spento perché generava solo porno deepfake di minorenni. E in Francia la polizia gli ha bussato alla porta perché l'algoritmo tra un meme e l'altro negava l'olocausto. Alla fine il ribelle ha fatto tutto quello che fanno tutti i bulli quando vedono un avvocato. Ha censurato tutto. Tante care cose, la libertà di espressione. No, non è che vada meglio nel regno di Zuckerberg, per esempio. Facebook è ormai una terra desolata, un ospizio digitale dove l'unica interazione umana è tra boomer confusi e truffatori che vendono investimenti farlocchi. In Instagram è pure peggio, un catalogo patinato per predatori, un covo di adescatori dove l'algoritmo con chirurgica precisione serve i profili dei vostri figli su un piatto d'argento ai pedofili, mentre l'azienda è in cassa. E la grande difesa della democrazia americana su TikTok? Una farsa. Washington non ha forzato la vendita per proteggere i vostri dati, ma per prendersi il telecomando. Risultato? Il nuovo CEO americano ha trasformato l'app in un megafono del Dipartimento di Stato, dove criticare il sionismo è diventato tabù e l'algoritmo è stato sterilizzato da ogni dissenso geopolitico. Hanno comprato l'app solo per zittirla. Il panico è tale che l'Australia vieta i social ai sedicenni e la Spagna vuole la carta d'identità per navigare, ammettendo di fatto che l'Occidente ha fallito nell'educare i propri figli. E mentre noi ci stracciamo le vesti, Pechino ride. In Cina la versione locale di TikTok, Douyin, mostra ai ragazzi esperimenti di fisica e chiude i battenti alle 22. Loro usano la tecnologia per allevare ingegneri spaziali, a noi hanno venduto l'oppio digitale per creare una generazione di zombie dopaminici e noi idioti continuiamo a scorrere il feed di Saverio Cacas. Scorra.
Sarò onesto, ho smesso di ascoltare quando ho scoperto che non si poteva scrollare.
Detto, non... è proprio il problema di attenzione della sua generazione.
Di che cosa? Può fare un riassunto?
Dove sei? Che c'è un problema di dopamina.
Cos'è?
I social network.
Io so della cheta.
Scusi, lei.
Non so.
Andiamo avanti perché. Andiamo avanti. Siamo arrivati alla cultura. Se mi mette.
Cultura.
La musichetta della cultura e soft power. Lei sa cos'è il soft power?
No.
Lo immaginavo dalle sue uscite. Che no, non
la cultura, però, è il mio argomento.
E allora vado. Mi faccia sentire un po' di cultura della sua, prego. Ha tutto il tempo a disposizione, prego.
Ma andiamo avanti. Sicurezza spettacolare, il primo articolo.
Che vuoi provare a leggerlo tu?
Posso provare a leggere?
Proviamo.
Sicurezza spettacolare, manganelli, scusi sono già eccitato, collari e narrazioni patinate. Il vero ferito è il buon senso, travolto dal teatrino del potere.
La fermo perché abbiamo un'immagine da mostrare.
Adoro le immagini.
Sì, prego, può continuare.
però c'è un'immagine, preferisco guardare. Ah no, ok.
Non possiamo descriverla, no, l'immagine non possiamo è l'immagine di un di cos'è questo? Uno scaldacollo.
È una flashlight, ecco.
Una flashlight. Vada avanti.
Manganelli, collari e narrazioni patinate. Il vero ferito è il buon senso, travolto dal teatrino del potere. Il collare ortopedico del poliziotto ferito a Torino non è un... Facciamo un altro minuto di silenzio. Non è un presidio sanitario, è un accessorio narrativo, un gadget teatrale che trasforma la realtà in scena. Non serve a immobilizzare una vertebra, ma a irrigidire il racconto pubblico, a bloccare qualunque domanda scomoda sul contesto degli scontri. Indossato come reliquia o trofeo. Ci sono un sacco di parole che non conosco qua, sono molto
sì, contento. Quale tipo?
Tipo domanda.
Domanda è quando uno ti fa. Ti dice tu sai una cosa e tu devi dare una risposta.
No, non la so la cosa.
Questa era la domanda. Questa.
Ah, ok, chiaro. Non mi ricordo dove.
Lei è
non
un
usato
disastro.
Il dito. Non ho usato sì. Il dito per. Indossato come reliquia o trofeo morale, diventa il nuovo manganello semiottico del discorso securitario, esibito come simbolo di eroismo. Perché lei ha detto articoli molto semplici, io ho semiotica, securità, vabbè, non importa. Esibito come simbolo di eroismo mentre le strade bruciano altrove. Non importa se regga davvero il collo, il suo scopo è sorreggere la versione ufficiale, proteggere la narrazione più che la persona. In un mondo dove la percezione conta più della realtà, il collare...
Donna, sembra che si alleggi veramente la messa. Cioè, ma un tono.
Non sto neanche...
Sembra che si alleggi il Vangelo, no. La lettera ai Pipparoli, sembra.
Non è una battuta, non sto scherzando in questo caso. Non ho mai letto così tanto dalla quinta elementare ad alta voce, le giuro
lungo,
su Dio.
No, ma si sentiva.
Veramente,
infatti,
non... si sentiva. Se vuole continuare lei, io...
No, ha rovinato completamente l'articolo, però va bene, possiamo...
Ci sono troppe risate in sala, non...
Il suo analfabetismo fa ridere.
Ok. Il collare continua il suo lavoro impeccabile, raccontare la sicurezza, anche quando questa è un trucco scenografico. Ho mancato
Mamma
un suono.
Mia. Forse lo rileggo io. Scusi, regia, è il caso di rileggerlo per il podcast? Non so, o le teniamo così?
Lo consiglierei fortemente.
Di rileggerlo?
Sì.
Regia, vorrei far notare che io ho fatto il possibile.
La ringraziamo, ma la comprensione da parte del pubblico è la prima cosa.
La comprensione del testo era vera. Ma ha capito quello che ha letto?
No, non potevo fare entrambe le cose. Non è che posso leggere e anche comprendere. Scusi.
Quindi io lo rileggo, perché poi per fare un podcast un po' fatto meglio.
Assolutamente.
Magari. Sicurezza spettacolare, Manganelli, collari e narrazioni patinate, il vero ferito e il buon senso, travolto dal teatrino del potere. Il collare ortopedico del poliziotto ferito a Torino non è un presidio sanitario, è un accessorio narrativo, un gadget teatrale che trasforma la realtà in scena. Non serve a immobilizzare una vertebra, ma a irrigidire il racconto pubblico, a bloccare qualunque domanda scomoda sul contesto degli scontri. Indossato come una reliquia o trofeo morale, diventa il nuovo manganello semiotico del discorso securitario, esibito come un simbolo di eroismo mentre le strade bruciano altrove. Non importa se regga davvero il collo, il suo scopo è sorreggere la versione ufficiale, proteggere la narrazione più che la persona. Il dolore diventa scenografia, la vittima un'inquadratura calibrata, la complessità un'infrazione da reprimere o ignorare. Il collare funziona perché parla, dice emergenza, dice assedio, dice ordine sotto attacco, senza bisogno di referti, di medici o di numeri. Chi osa notare l'eccesso, la posa o l'uso teatrale del dispositivo viene subito accusato di impietà civile, di mancanza di rispetto, di lesa maestà morale. Ma è proprio questo il punto: quando la sicurezza diventa costume, la repressione diventa spettacolo e ogni ferita reale è meno importante di quella narrata. Il potere ama le bende visibili, non le ossa rotte, i trofei mediatici più che i traumi veri. Il collare regge il mento del racconto, il poliziotto regge regge la scenografia e lo Stato continua a camminare diritto sopra tutto il resto, come se la città fosse solo un palcoscenico e i cittadini spettatori da sedere in platea. Il dispositivo, finto ovvero che sia, racconta più di qualsiasi comunicato stampa. È metafora plastica del potere italiano, elegante, freddo, teatrale. In un mondo dove la percezione conta più della realtà, il collare diventa protagonista, la violenza un'ombra di contorno, la narrazione un martello invisibile che piega i fatti, e chi prova a ridere, a dubitare o a criticare finisce per essere accusato di lesa civiltà, mentre il collare continua il suo lavoro impeccabile, raccontare la sicurezza anche quando questa è solo un trucco scenografico, di Emilio Fido. So leggere.
Bravo.
Bravo,
sei stato...
Ora che doveva solo ascoltare ha capito di cosa parlava l'articolo.
Adesso ci riprovo io. Sicurezza spettacolare. No, sì, ho capito, certo, è l'uso dell'immagine del poliziotto ferito come quegli animaletti che si vedono, no, su Instagram, e metti like praticamente, no, sono tipo dei cuccioletti.
Sì, tipo metti il tipo quello, lui è abbandonato da un mese, metti like,
un like, una preghiera,
un like, quello è tipo, certo, un like, certo, una preghiera, sì, esatto. Sì, sì, sì. Andiamo avanti sempre con un altro articolo di Emilio Fido, e parliamo adesso di un filmone che è uscito proprio in questi giorni nelle sale cinematografiche americane, e è il film sulla moglie del presidente arancione, Melania Trump. Biografia di una redattrice dell'impero. Conosci Melania Trump? Tu?
Certo, sì, gran buona. No, niente.
Biografia di una redattrice dell'impero. Apologia del vuoto in alta definizione, molto chic. Melania è un documentario contemplativo sul nulla, girato con la solennità di un funerale di Stato. La protagonista attraversa la Casa Bianca come un soprammobile di pregio, nessuna funzione, grande valore simbolico. Il film confonde il silenzio con la profondità e la sottrazione con l'intelligenza, come ogni prodotto di lusso ben riuscito. La storia americana brucia fuori campo, ma dentro l'inquadratura si mantiene un gradevole clima da spa istituzionale. Melania Trump viene celebrata per la sua eroica capacità di non avere opinioni verificabili. Ogni pausa è montata come un gesto filosofico, ogni sguardo nel vuoto come pensiero e informazione mai consegnato. Il trumpismo è presente solo come arredamento, c'è ma non va toccato. È il trionfo dell'estetica sulla responsabilità, del silenzio come strategia di carriera. Non un documentario biografico, ma un corso accelerato di invisibilità di potere. Melania dimostra che nell'impero anche il vuoto può avere un ufficio stampa.
Sinceramente non capisco
niente. Lei non capisce niente. Questo mi sembra che parole a vuoto, questi articoli per lei sono abbastanza parole
una
a vuoto,
molto
però,
importante.
Però l'ho invitata, e quindi se dice qualche cosa, certo, è giusto che lei la dica.
No, non capisco le critiche al film di Melania, perché non capisco come si fa a criticare qualcosa che non ha visto nessuno. Come fanno, non capisco. Per di più, un fun fact, ho scoperto che il regista del film ha lavorato anche in un altro progetto che si chiama Epstein Island.
Esatto,
è un,
sì,
interessante come si collega tutto.
Stanno un sacco di foto di Epstein e il regista insieme a dei blocchi neri.
Esatto.
Allora, stanno un sacco, esatto, di foto.
Intanto non chiami i miei parenti blocchi neri,
no,
ok?
Non
perché
erano,
non. Non,
no, è Black Block, intendo proprio Black Block, no?
Ah, ok,
no, no,
manifestanti.
Black Block, sì, sì.
Interessante, c'è, cioè, tutto
un... è pieno di Black Block in un sacco di cose di Epstein, no?
Cioè, da non confondere con Black foto. Cock, che è un'altra cosa in un altro...
Andiamo avanti con l'articolo di Il Type One, che questa settimana si è occupato di patriarcato. Lei sa cos'è il patriarcato?
È quello del Ok, non farò finta di sapere. No, vado avanti, vado.
Il patriarcato non esiste.
E qui sono d'accordo.
Che donna ai zitta, lava e stira. Il patriarcato non esiste, o almeno questo è quello che ci piace raccontarci per sentirsi la coscienza a posto. Ci dicono che oggi viviamo in una società paritaria, finalmente libere da quella visione maschiocentrica dove la donna era solo un oggetto al servizio dell'uomo. Eppure basta guardare i video che circolano sui social per capire che la realtà è ben diversa. Mentre i discorsi ufficiali celebrano l'uguaglianza, le inserzioni pubblicitarie ci propongono compagnie a iper compagne taglia le inserzioni pubblicitarie
non
ci
è così semplice
compagne.
Non è così semplice, quindi
hai letto 10 righe e ti sei incasinato la seconda. Mentre i discorsi ufficiali celebrano l'uguaglianza, le inserzioni pubblicitarie ci propongono compagne. Oh, ma mi ha incastrato,
cioè, è colpa mia,
cioè, ci propongono compagni ai personali pronti a soddisfare ogni desiderio. Nei video che vediamo queste entità digitali si presentano con frasi come: sei il mio padrone, solo tu decidi cosa succede dopo. Ti promettono di assomigliare alla tua ex o a una collega, garantendo nessuna censura e massima privacy. Sono programmate per non giudicare, per calmarti, per ricordare la tua canzone preferita e soprattutto per essere sempre disponibili. Rispondo subito perché mi importa davvero. Ma qual è il filo rosso che collega la vecchia immagine della donna in cucina e che fa le pulizie e queste moderne schiave digitali? È sempre lo stesso, la rappresentazione della donna come un essere sottomesso, lì per servirti e farti sentire potente. Questi AI imparano ciò che ti piace per eliminare ogni attrito, promettendoti che sono le donne a volerti corteggiare, annullando di fatto la volontà dell'altra persona. Tutto questo non è altro che il riflesso del potere maschile su cui si fonda tutta la nostra società. Finché non troveremo l'onestà di ammettere che noi uomini proviamo piacere nell'esercitare potere su un'altra persona, nel sottometterla, nell'opprimerla per ottenere privilegi, non cambierà nulla. Senza questa presa di coscienza non potremmo mai iniziare un autentico percorso di decostruzione. Il patriarcato è vivo, è vegeto e oggi viaggia attraverso un click che ti invita a farti trovare online per consumare l'ennesima illusione di dominio. Che ne pensa lei? Lei immagino che l'abbia scaricata un'app di queste, sì, per trastullamento.
Ho avuto un'esperienza con una donna AI. Purtroppo mi ha lasciato. Mi ha detto che ero troppo stupido perché le ho chiesto che cosa vuol dire domanda e lei ha detto, cioè, si è uccisa. Si è scollegata dal server. Mi manca un pochino, perché tutte le donne che incontro nella vita reale, quelle vere, hanno questa cosa delle rispondere che detesto, non riesco a sopportare, non so come gestire e quindi non so, penso che morirò solo.
Allora vediamo, proprio per questo andiamo a vedere delle... noi abbiamo un collaboratore su Settore Duro che ci manda dei video che proiettiamo, vorrei che li commentasse perché secondo me è una poetica che a lei potrebbe capire forse, visto
ci
che
proviamo.
Le sue facoltà sono abbastanza limitate. Se la regia mi manda due o tre video di Susetto Erduro uno dopo l'altro,
mi ha insultato?
Possiamo anche commentarlo, non mi permetterebbe mai.
Ecco, no, perché se fosse un insulto non l'avrei capito, però se fosse un insulto
insomma. No, non ho facoltà. Andiamo con il primo video di Susetto Erduro.
Vediamo.
Così facendo dividi la testa dalla sinistra. La destra dalla sinistra.
Definito.
Fratellino mio, sei omofobo. transofobo, misogino, razzista, xenofobo, non te mangi le verdure, difendi i pedofili miliardari, godi quando ti arrendono le bombe sui ragazzini, godi quando l'ICE spara sui civili e godi quando la gente affoga in mare scappando da delle guerre che ha causato l'Occidente. Ma sai che sei un pezzo di merda, li mortacci tu, amo, mi stai a fa pure senti in colpa perché non ti includo, ma sei l'infame del cazzo, ma che vuoi a merda? Oh, abbassa un attimo, abbassa tu. È uscito il video del nuovo del Patriota che parla dell'Italia,
quindi parla della Sicilia che sta affondando.
No, no.
Patriota, parla dei carabinieri nelle stadie di Arrele, no?
No.
Di che parla dell'ICE che farà parte là del Milano Cortina?
No,
ma questo cazzo della Milano, ma di che parla?
Ma che sta la pioggia, un immigrato è scivolato, guarda che scivo.
Ah beh, giusto, i veri problemi
dell'Italia,
no?
Okay. Mi ha fatto molto ridere quel video.
Il comunismo non si...
Lei mi diceva che era praticamente affascinato dalla poetica di questo creator, mi spieghi il perché?
Sì, ho un commento molto rilevante sia da un punto di vista politico che sociale. Lui, Susetto, lo trovo brutto.
No, ma insomma,
questo...
Come si verbe? Cioè che...
È così.
Ma non è brutto.
No, è brutto.
Ma sarà bello lei, scusi.
No, mi scusi. Cioè,
se, però... Ma che... Il commento è... Senta, io comunque, gli articoli sarebbero praticamente finiti. Se lei ha qualcosa da dire, come mi aveva preannunciato, in sera, visto che l'abbiamo anche invitata in quanto opinionista, ma a parte non sapere leggere, non mi sembra che abbia dato... altre...
Cos'è che voleva dire opinionista pure?
Se mi può... Che lei ha delle opinioni, quindi se lei sente qualcuno che dice delle cose, lei si fa delle idee sulle cose che vengono dette da questa persona, quelle idee che lei si fa sono le sue opinioni.
Ok, sembra una professione un po' troppo complicata per me, penso di non essere...
Non
avere le competenze adeguate.
Non è in grado.
Che mi rende un ottimo opinionista, perché insomma.
No, comunque se intanto mi facevo un quadro delle notizie che abbiamo letto oggi,
allora,
insomma è un quadro proprio del mondo di questo periodo molto.
Un sunto di quello che ha capito. Praticamente ci sono dei fascisti pedofili,
sì,
che hanno fatto un film,
sì,
che nessuno è andato a vedere.
Sì.
E il regista è un pedofilo,
sì,
che ha aiutato a produrre un album,
sì,
di un altro fascista che probabilmente è pedofilo o comunque supporta pedofili. Cioè e c'è la Cina, che ho scoperto essere uno stato.
Sì, ok.
E poi i carabinieri, le nostre forze dell'ordine, si sono fatti del male. E la cosa mi rende molto triste.
Questo è quello che c'era sul numero di questa settimana dell'Integerrimo. Possiamo andare.
Le donne.
Punto. Ok. Possiamo andare con la sigla di chiusura, che è poi la sigla d'inizio. La prossima settimana non so se andremo in onda con il Late Night Show, ma però potete sempre ascoltare i podcast dell'Integerrimo direttamente dal solito link, che è sempre quello ormai da un mese e mezzo. Salutiamo Elias e Said, qui un applausetto, grazie pubblico.
Grazie.
Io sono Sir Braciola, ci vediamo il prossimo anno. L'Integerrimo lo potete trovare un po' dove capita, comunque potete scaricarlo se ha qualcosa da dire prima del gran finale.
Vorrei,
adesso
un'anticipazione per l'articolo della prossima settimana: ci saranno dei pedofili, quindi
grazie.
State.
Grazie a tutti, grazie a Stefano, grazie al Nassau che ci ha ospitato in Bologna in via dei Griffoni 5. Grazie mille, possiamo alzare il volume della cosa, ci possiamo alzare, grazie, puoi andartene. No.